credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Le parole dell'Eucaristia. Un programma di Don Fabio Rosini, biblista, presentato da Monia Parente.
Quarto incontro. Lo diede loro.
Dal Vangelo secondo Marco. E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro, dicendo:
un saluto a tutti voi, amici in ascolto, e benvenuto a Don Fabio.
Bentrovati a voi.
E siamo all'incontro conclusivo di questa breve serie dedicata alle parole dell'Eucaristia. Dunque oggi l'incontro sarà dedicato all'ultima parte della frase pronunciata da Gesù e riportata dall'Evangelista Marco.
Sì, l'Evangelista appunto, prima di darci le parole vere e proprie che Gesù dice sul pane, appunto ha descritto questi atti. Siamo arrivati al quarto atto. Il fatto di darlo, lo diede loro, è il termine di questo processo. Allora, prima lo ha preso, poi ha detto una parola di benedizione, poi lo ha spezzato e quindi lo ha dato. Queste cose qui, che sono state appunto le quattro puntate che abbiamo visto, questa è la quarta, e sono collegate l'uno all'altra. Cioè, qui bisogna tener conto di una cosa. Sembrano cose banali quanto quello che sto dicendo in questo momento, ma il problema è che lo può dare questo pane solo dopo che questo pane ha vissuto quanto ha già vissuto. Prima deve essere stato preso, ovvero sia Gesù ne ha dovuto prendere possesso. Noi abbiamo messo in relazione questa opera di trasformazione di questo pane e anche del vino, questa transustanziazione, questo cambiare la natura della cosa, la sua realtà profonda, come un processo che richiede in primo luogo un possesso da parte di Dio. Dio non può trasformare qualcosa se prima non lo può prendere, e quindi lo deve in secondo luogo riempire di una parola nuova con la benedizione. Gli deve dare un altro senso alla cosa perché la cosa diventi altra, quindi deve essere ristrutturato, deve essere spezzato, deve cambiare forma. Abbiamo visto queste tre cose, appunto. Allora scopriamo tutto questo perché è fatto, perché questo pane sia dato, ovvero sia il fine non è il possesso da parte di Dio. Non è semplicemente il senso di questa cosa, non è il cambio della sua forma, ma tutte queste cose qui giocavano per un altro gol. Il fatto che questo pane ha un fine, il fine di essere ricevuto da parte nostra. Noi dobbiamo ricevere tutto ciò che Cristo ha preso, ha benedetto e ha spezzato. Era per noi, era per la nostra vita. Ma questo rovesciandolo, nel senso che appunto abbiamo dato in questi incontri, su parallelismo con la nostra vita, ecco, la nostra vita ha un fine, essere donata da Cristo agli altri, cioè che noi siamo un regalo per gli altri. Questo verbo in primo luogo ha principalmente un significato di regalo, di dono. Ecco, diventare un regalo, diventare un dono. Una volta che si è ricevuta una parola nel cuore e ci si è lasciati ristrutturare da questa parola, ecco che si diventa un regalo. Finché noi abbiamo il nostro ego al termine dei nostri processi, non abbiamo atti veri umani, Direi che l'egoismo, prima ancora che un atto brutto, è un atto incompleto, non dà ragione delle cose. La nostra vita non è fatta per la solitudine e non è fatta per essere posseduta da noi stessi e basta. È fatta per essere regalata, per essere donata. Ci chiederemo al termine della nostra vita se veramente poi alla fine ci siamo dati a qualcuno, se veramente abbiamo servito qualcuno, se alla fine Dio ha vinto la nostra esistenza, ci ha spezzato, ci ha messo nel cuore una benedizione, se ci ha potuto prendere e quindi ci ha potuto donare. Noi dobbiamo considerare questo come il fine di questo processo, il diventare un regalo. Tolti da questa logica non capiamo più tante cose che noi facciamo, tante realtà che viviamo. Cos'è l'amicizia se non un regalo reciproco? Che cos'è la paternità se non un dono di sé? Che cos'è la vita se non un dono di sé? Che cos'è il lavoro se non un dono, un servizio? E tutto ha senso pieno, compiuto e bello solamente quando arriva a questo gol.
Diventare un regalo per gli altri, dunque dare se stessi. Come farlo nel modo giusto? Come leggere il senso di questo dare?
Ecco, noi dobbiamo prendere questo termine e lasciare che un pochino l'etimologia, un po' del termine greco e anche della nostra normale lingua, ci permetta di comprendere, di scandagliare, di vedere altri aspetti. Allora, innanzitutto vediamo proprio nei vocabolari un pochino quali sono i sensi del verbo che viene usato qui. Primo luogo è questo dare, ha senso di generosità, ossia donare. Lo abbiamo già detto, è il primo senso che abbiamo dato. Però bisogna vedere a cosa si oppone. Il verbo didomi che viene usato qui si oppone al verbo lambano che vuol dire prendere. Allora è un'opera che permette, questa che ha messo in atto il Signore Gesù, prendendo, benedicendo e spezzando, consente di pervenire al cambiamento della freccia che c'è nelle cose. Nelle cose c'è o prensione o generosità, o c'è elargizione o c'è ricezione. In ogni cosa si può essere in abbiato da uno spirito di figli, come dice un testo profetico che ripetono dammi dammi, oppure si può essere padri, in tutto dare, anche possedendo delle cose si può dare, c'è generosità. E ancora qui è un discorso di definizione un po' generica. Un secondo senso di questo verbo è il consegnare. È interessante perché in italiano consegnare vuol dire dare i segni, i sigilli del possesso di una cosa. Dare vuol dire permettere il possesso all'altro. Ecco, è uno spossessarsi. E andiamo un po' più a fondo del termine della generosità. Il Signore Gesù ci si regala nell'Eucaristia e ci si consegna, cioè noi diventiamo padroni. Ma che cosa spaventosa! Non c'è vero dono finché si resta padroni delle cose. Ti do questo, ma è mio. Ti do questo tempo, ti faccio questo servizio, ma ci deve essere la mia firma. Alla fine mi deve dare gloria a me. Ti faccio questa opera, ti presento questo tempo, ti do queste cose qui, ti regalo, ti elargisco, però poi ti passo il conto, perché erano tutte cose mie, erano tutte cose che te le ho date, ricordatelo, non te lo dimenticare. Ecco, c'è un dare con l'elastico, no? Perché uno si tiene sempre qualche cosa che è legato, alla fine suona di tuo, sempre e comunque, anche se me l'hai regalato, profuma di tuo, me l'hai consegnato o no? Ecco, c'è gente che si sposa ma resta propria, non si dona. C'è gente che fa un servizio, ma questo servizio profuma appunto della persona che serve e non di chi è servito. C'è chi pure quando ti fa un regalo ti mette in imbarazzo perché ha pensato solo a se stesso nella scelta del regalo. Fare regali non è mica facile, bisogna voler bene alle persone sul serio per fare regali fatti bene. Allora, in questo senso, consegnare è dare proprio il sigillo della cosa. E questo è un secondo senso. Un terzo senso è un senso cultuale, interessantissimo, è un senso di offerta, dare in quanto offrire. Qui è abbastanza enorme, perché è lui, Cristo, che si offre a noi, lo diede ai suoi discepoli, lo diede loro, lo dà a noi, mentre noi siamo quelli che devono dare a Dio, offrire da Abele in poi. La sapienza di un sacrificio è il cuore di un rapporto con Dio, il dono di se stessi a Dio è dovuto, è bello, è luminoso, è anche liberante, ma qui siamo di fronte a qualcosa di destabilizzante. Siamo noi quelli che ricevono l'offerta. Dio si offre a noi. Cioè Dio, nel Signore nostro Gesù Cristo, rovescia il rito, ci mette in un imbarazzo, quello di essere noi l'oggetto dell'atto di elevazione, di offerta. Piccolo, piccolo, piccolo il Signore Gesù Cristo, veramente, ultimo, si mette davanti a noi e ci vuole servire. Ma anche questo senso ci permette di sottolineare un altro aspetto molto importante: fare di ogni cosa un'offerta santa. Dare. Per diventare liturgia di noi stessi, atto sacro di noi stessi, dobbiamo essere passati per essere stati presi, benedetti, spezzati, quindi possiamo offrire e fare di tutto una bella liturgia. Si può fare di tutto un atto santo e bello, di un saluto, di un atto lavorativo, di un mangiare insieme, di un poterci relazionare. Tutto quanto i cristiani riempiono di questo senso di offerta, di dono, di rapporto con Dio. Ecco, anche questo è un senso meraviglioso di questa realtà. Possiamo quindi passare a un quarto senso, che è un po' secondario, però è interessante. In greco il verbo può anche significare il causare una situazione, dare. Questo, infatti noi interpretiamo il dato, ma anche diciamo un termine che si avvicina molto all'uso greco, dare alla luce, che vuol dire far nascere. Ecco, dare, una cosa che si dà. Noi diciamo non si dà che questa cosa avvenga, no? Non si racconta. Ecco, dare, porre in essere. Interessante questo senso. Sembra secondario, poi alla fine diventa molto bello, perché c'è chi crea le cose, le dà, le fa vivere, le pone in essere, e c'è chi le asfissia, chi le strozza, chi le mette sempre in difficoltà, quell'atteggiamento che in psicologia si chiama atteggiamento oppositivo, per cui alle cose diamo meno respiro, creiamo difficoltà, mettiamo imbarazzi. C'è chi dà e chi non permette che le cose si diano. Non c'è stato luogo ad essere per questo o per quello. C'è un atteggiamento negativo, un atteggiamento che non permette alla vita di crearsi, di essere.
Thank you.
dunque generosità, consegna, offerta e poi la capacità di creare le cose, di porre in essere le cose. Questi i significati del verbo dare che hai spiegato finora, che ho voluto brevemente ricordare a quanti sono in ascolto per facilitarli nella comprensione di questa catechesi. A te la parola, Don Fabio, per spiegarci gli altri sensi del verbo dare.
Sì, un altro senso del verbo dare vuol dire affidare, mettersi nelle mani di qualcuno. Ecco, come è impressionante il fatto che è reale. Il Signore Gesù Cristo si mette nelle nostre mani, in una qualche maniera inspiegabile sotto tanti punti di vista, l'opera di Cristo passa per noi, in una qualche maniera che non sappiamo veramente giustificare. Se per esempio questa generazione, questo mondo, conoscerà o meno la redenzione di Cristo, passerà per le nostre scelte. Si è consegnato nelle nostre mani, si è dato a noi, lo abbiamo noi in mano. Noi abbiamo in questo dono di Cristo un possesso che ci fa responsabili in maniera imbarazzante. In una qualche maniera, per esempio, un parroco è canale della grazia per un quartiere, per una zona. Un genitore è potentemente aiuto o impedimento all'opera di Dio in un figlio. Un amico è canale di grazia, perché Cristo si è dato a noi. Noi possediamo il corpo di Cristo. È nelle nostre mani, è dato a noi, noi lo prendiamo, noi lo possediamo. Non è spiegabile con la nostra mentalità perfezionistica. Noi non permetteremo mai un rischio di questo genere. Addirittura arriva Sant'Agostino a dire che ci sono due incarnazioni di Cristo. La prima è l'incarnazione vera e propria, la seconda è quando questa incarnazione è messa nelle mani dei cristiani, i quali la devono diffondere, la devono far conoscere. Allora ancora una volta si umilia Cristo, perché passa per noi, per i nostri neuroni stanchi, per le nostre cantonate, per le nostre fragilità, per i nostri infantilismi. Come può essere? Io non lo farei, non so se lo farebbe qualcun altro, di donare questa cosa qui così tanto grande e bella. Questa cosa si può fare solamente per amore, si può amare solamente tanto, 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 da consegnarsi nelle mani di qualcuno e far dipendere l'efficacia della propria opera da qualcuno, che siamo alla fine noi. Certo, mentre sto parlando, gli ascoltatori di mentalità infantile non capiscono tutte queste cose, va da sé. Non capiscono queste responsabilità, questo dono di Cristo. No, stanno chiedendosi cosa gli serve a loro di questo che sto dicendo, e questa è la sterilità di tutto quello che possiamo fare anche attraverso queste trasmissioni. Perché se uno prende un atteggiamento di possesso, c'è poco da fare. Tutte queste cose titilleranno un pochino l'anima della persona, ma se uno prende un atteggiamento di crescita, qui si tratta di avere una vita trasformata da un regalo, ricevere Cristo e quindi avere un'altra cosa da fare, avere ben altro impegno. È come un regalo che tutto a un tratto mi apra un'attività. È come il regalo di un oggetto, una realtà che mi faccia intraprendere un'altra opera, perché non pensavo di possedere così tanto. Io possiedo così tanto, noi possediamo così tanto. Chi ha un atteggiamento prensile prende e basta, chi ha un atteggiamento adulto prende e gestisce. E qui bisogna gestire, e qui bisogna prendersi la responsabilità di gestire per questa generazione il Vangelo. Se non ci saranno persone che lo fanno, il Vangelo sarà asfissiato dal nostro narcisismo, dalla nostra immaturità. C'è una parabola nel Vangelo, quella dei talenti, e c'è un servo malvagio e infingardo che mette sottoterra il talento. E qui non si può, qui non è lecito. Ecco, l'ultimo senso che nei vocabolari troviamo per questo verbo è il senso di dedicarsi, dato nel senso di consacrato a qualcosa. Uno dice, beh, un pochino il senso prima dell'offerta. No, l'offerta è l'offerta. Qui è la consacrazione, cioè il fatto di essere votati a qualcosa. Addirittura, secondo alcuni vocabolari, sarebbe un senso fondamentale, quasi principale in questo testo. Non so se è vero. Certo è interessante. Essere dati vuol dire essere votati. Mi sono dato a questa opera, noi diciamo in italiano. E infatti, se siamo stati presi da Cristo, se siamo stati benedetti da Cristo, se siamo stati ristrutturati, ossia spezzati da Cristo, ecco, finalmente ci possiamo donare, ovvero sia votare a uno scopo. Ovvero sia siamo liberi da noi stessi. Certo, uno che si dona è libero da se stesso. Ovvero sia il fine delle nostre opere non sarà più l'adorazione del nostro ego, ma finalmente qualcosa di buono, qualcosa che ci prescinda.
Ecco, allora, concludendo, torniamo al punto di partenza. Lo diede loro. E guardiamo a questo gesto di Gesù alla luce di tutti i significati del verbo dare che ha illustrato.
Partendo dal fatto che il corpo di Cristo siamo noi, perché siamo la Chiesa, partendo dal fatto che il fine dell'Eucaristia è diventare il corpo di Cristo, cioè assumerlo, diventare il sangue di Cristo, una cosa sola con Lui, ecco che se lui dice questo è mio corpo che è dato per voi, appunto, ripete questo verbo, ecco qui che noi scopriamo una cosa, che dobbiamo prendere un altro senso, farsi dare da Cristo, farsi prendere e dare. Cristo mi deve dare a qualcuno, non decido io a chi mi dà lui, lo decide lui. Finché io decido chi sono i destinatari della mia generosità, sono ancora il possessore di me stesso. Solo quando Cristo decide a chi mi do, io sono veramente espropriato. Perché è come quando uno fa l'elemosina solamente alle persone che gli stanno simpatiche, che gli garbano. Che elemosina è? Quella è estensione della propria zona, anche se è una cosa benedetta, per carità di Dio, che si faccia, ma la piena elemosina è al bisognoso per se stesso, non per la nostra simpatia, è al bisognoso per provvidenza, come se noi scegliessimo a quale terremotato più simpatico, più cristiano o meno cristiano dare gli aiuti che dobbiamo dare, per carità di Dio. Allora il punto è che a un dato momento Cristo gestisca chi è il destinatario della mia vita. Non è vero che lo devo decidere io. È chiaro che ci sono realtà come il sacramento del matrimonio dove c'è un'elezione reciproca, sì, però ci deve essere anche lì il segno di una provvidenza. La forza di un matrimonio è la certezza che è Dio che ha donato lo sposo alla sposa e viceversa, che i coniugi sono stati uniti da un disegno provvidenziale, riconoscere la mano di Dio nella loro storia, perché se due persone cristiane si sposano si devono chiedere, ma è volontà di Dio che ci sposiamo, non è mica un diritto sposarsi, è il rispondere a una chiamata. Dico questo perché questo è il caso in cui forse si può dubitare di più che ci sia l'elettività come fatto secondario nel dono di sé. Anche in questo caso è Cristo che decide a chi mi devo dare. È Lui che ci dona. Ed è Lui che sa a chi donarci, perché noi sappiamo molto poco. Avremmo scelto forse altre missioni. Avremmo pensato di fare questo o quello, di andare all'estero o di stare qui. San Filippo Neri pensava di doversi donare alle lontane Indie. Gli rispose un monaco, le tue Indie sono Roma. Cristo ti ha donato a Roma ti devi dare. E così San Filippo Neri capisce che è lì la esperienza in cui lui è pane di Cristo. Essere pane di Cristo vuol dire essere pane di Cristo. Lo decide lui a chi ci dobbiamo donare. E in questo è la nostra libertà. La nostra vera libertà è sottometterci al potere di Cristo in allegria.
Ci fermiamo qui. Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Le parole dell'Eucaristia. un programma di Don Fabio Rosini, biblista, presentato da Monia Parente.
Quarto incontro. Lo diede loro.
Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. Thank you.